presenti nel tempo delle crisi. Riflessioni comunitarie guidate da Antonietta Potente, teologa domenicana in Bolivia, e Lidia Giorgi, pastora battista Livorno. Hanno riunito amici e amiche del CIPAX a Genzano di Roma, presso la casa delle Suore dell'Assunzione, dal 26 al 28 giugno del 2009.
No. Adesso arrivo, tu devi usarlo subito, no? Io sono Giorgio, vengo qua, lavoro al CIPAX e quindi vi do il benvenuto a nome del CIPAX, a nome di Gianni, a nome di Cristina, dov'è Cristina?
Qui.
Ah, ecco, a nome di Cristina. Sono molto felice di questa occasione che ogni tanto si ripete, di incontrare delle amiche, di incontrare Antonietta Potente che viene dall'altra parte del mondo, come sapete, dalla Bolivia, e quindi ci porta una visione un po' diversa. E quest'anno abbiamo anche con noi Lidia Giorgi, pastora battista a Livorno, e quindi porterà una voce diversamente diversa. Ecco, quindi questo, io farò solo un po' di regolazione dei tempi, anzi proponevo di non fare l'intervallo, diciamo, che abbiamo previsto per il caffè, che abbiamo preso prima, o se no di farne uno brevissimo di 5 minuti alla fine dell'intervento di Antonietta. Non lo facciamo. Quest'anno abbiamo anche la singolare circostanza di avere una sponsorship. Abbiamo uno sponsor che è l'assessorato alla cultura del comune di Genzano, nella persona di Eugenio Merandri, che è qui, che peraltro è un amico del CIPAX da tanti anni, missionario saveriano, direttore della rivista Missione Oggi, deputato, insomma ne ha una quantità di cose da... Adesso se lui vuole venire a dire qualche cosa, si mette lì in mezzo, oppure Antonietta si sposta un po'.
No, Antonietta, spostati in mezzo, mi metto qui.
Stiamo...
Questo?
Sì, grazie.
Qualche giorno fa mi è arrivata una lettera di Gianni che mi diceva di questo momento di incontro che fate qui a Genzano e mi chiedeva se potevo, come dire, intervenire a nome della città di cui faccio l'assessore alla cultura. Io sono stato ben felice di dirgli di sì, anzi ho fatto fare, per quello che riguarda solamente, anche solo per dire, l'interesse da parte della città nei confronti di incontri di questo genere, ho fatto fare fra l'altro anche una delibera di giunta per darvi il patrocinio formale, nel senso che così potete dire che avete il patrocinio del comune, che non serve a niente, però è solamente da parte del comune un atto di partecipazione. Poco fa ho sentito anche il sindaco, gli avevo detto se poteva passare a fare un saluto, lui non può in questo momento, comunque vi porto anche i saluti a nome del sindaco e un po' di tutta la nostra città. Se mi permettete però, anche per l'amicizia che mi lega a tutta la vostra esperienza, la vostra storia, vorrei che questo piccolo intervento non fosse solamente di carattere formale. Ci ho riflettuto un attimo sopra alle cose che andrete dicendo, almeno partendo dal titolo, perché poi quello che direte non lo so, però partendo sul titolo che avete dato, Restare nelle crisi, e ci ho riflettuto anche a partire dall'esperienza che da un anno e mezzo sto facendo in questa città, che mi ha riportato in un certo senso in modo fondamentalmente nuovo e in modo, direi, anche più umano e più partecipato a riprendere l'attività politica partendo da un territorio, partendo da una città. E le cose che mi sono venute in mente, un po' molto brevemente, perché non voglio abusare del vostro tempo sono un po' queste. Noi oggi stiamo vivendo nel nostro contesto sia cittadino, sia nazionale, sia internazionale, una serie di crisi che da una parte pongono in un certo senso un'ipoteca sulle nostre prospettive, sui nostri programmi, eccetera, ma che dall'altra parte possono rappresentare delle opportunità, un momento in cui, da cui partire per riflettere, per ripartire con una marcia nuova che sia di carattere più umano. Abbiamo questa crisi economica che tocca in maniera particolare i paesi più poveri, ma una crisi economica che tocca un po' tutti i paesi ed è partita dal paese più ricco del mondo, che è gli Stati Uniti. Abbiamo una serie di crisi nel nostro paese di carattere sociale, di carattere di convivialità. Noi ci accorgiamo che è difficile tornare ad una società in cui si è amici, si è fratelli tra di noi, ci si sente a casa. Ormai anche in città piccole come quella di Genzano, eccetera, molto spesso si è estranei pur essendo vicini, eccetera. Stiamo vivendo una serie di crisi che toccano in un certo senso l'antropologia stessa. Leggevo qualche giorno fa sul Corriere della Sera una riflessione che partiva dalle votazioni, dal risultato delle ultime votazioni, e qualcuno diceva: siamo quasi di fronte ad una divisione della persona umana. Non esiste in un certo senso più la persona umana intera. Esiste la persona umana che si comporta in modi diversi a seconda del ruolo che svolge. Per cui noi possiamo avere una persona che nel momento in cui è operaio, lavoratore, si iscrive al sindacato, la CGIL, la CISL, eccetera. Questa stessa persona nel momento in cui va in chiesa, è credente, partecipa alle celebrazioni, si impegna per gli altri, sente la necessità di sentirsi fratello con tutti, fa semmai l'offerta per le missioni, per gli africani, gli asiatici, eccetera. Poi se ne torna a casa, sente il problema della sicurezza e gli piace che ci siano le ronde e vengono cacciati gli immigrati che rompono le scatole nella propria vita. Poi semmai va a votare e CGL, Chiesa, ronde, vota Lega. Cioè è con una sorta di coerenza a partire dal momento che vive, senza guardare l'interesse delle persone, senza guardare la coerenza dei gesti che si pongono, eccetera. Tutta una serie di problematiche che stiamo vivendo e che in un certo senso ci spiazzano di fronte ad una realtà, e spiazzano in maniera particolare, permettetemi di dire, la politica. Noi stiamo assistendo ad una crisi nel nostro paese in maniera particolare, ad una crisi forte della politica, stiamo assistendo ad un momento in cui la politica sembra afasica, incapace di parlare, incapace di dire delle cose che abbiano senso, in una fase in cui rischiamo di gestire solamente l'ordinaria amministrazione senza avere un momento di idealità, di progettualità. Ed è per quello che probabilmente c'è bisogno di porsi degli altri interrogativi e di interrogare qualcun altro. Porsi degli altri interrogativi significa porsi gli interrogativi che non nascono solamente dalla materialità delle cose, e interrogare qualcun altro significa anche interrogare la trascendenza, interrogare Dio, interrogare qualcuno che venga a mettere in atto qualcosa di diverso che non sia l'ordinarietà, perché con l'ordinarietà siamo incapaci di rispondere ai problemi. Mi viene in mente quello che scriveva tanti anni fa ormai un filosofo che io ho amato molto nella mia giovinezza, che si chiamava Roger Garaudy, penso che sia ancora vivente, ma dovrebbe essere ormai centenario, il quale diceva: noi abbiamo bisogno, per fare questo balzo, questo colpo di reni dell'umanità, abbiamo bisogno di interrogare anche la saggezza nascosta nelle religioni, la saggezza nascosta in quelle che non sono le cose più concrete, più materiali della vita. proprio perché bisogna mettere in moto altri valori, altre potenzialità, altre forze, altre energie. Bisogna mettere in moto il gusto della bellezza, bisogna mettere in moto il gusto, la fantasia, bisogna mettere in moto la tenerezza, bisogna mettere in moto, rendere concreta la capacità di perdono, bisogna fare tutta una serie di operazioni che la politica, presa da sola, come scienza quasi consolidata, eccetera, è incapace di portare. E allora è per questo che io penso che anche da amministratore di una città e da qualcuno che in questo momento sente la necessità di rispondere a delle esigenze concrete di una piccola, grande, di una piccola città come questa, che vedete tanto bella, perché almeno il gusto della bellezza ce l'abbiamo, basta che vi guardiate, non tanto il gusto, il dono della bellezza, perché ce l'ha donato il Creatore, basta guardare il nostro lago di Nemi, che è una cosa bellissima. Ieri ho fatto un giro attorno al lago, mi veniva da cantare i salmi, per cui è una cosa veramente stupenda, non i salmi di imprecazione, ma i salmi di lode naturalmente, eccetera. Anche facendo questo noi abbiamo bisogno di riflettere su tematiche e di su queste tematiche, ma di rifletterci a partire da un punto altro, da un punto diverso, che è proprio appunto il punto di chi è capace di interrogare anche altri, capace di interrogare la trascendenza, è capace di interrogare anche Dio ed è capace di riprendere in mano tutta la saggezza che è stata dispersa molto spesso dal pragmatismo, per ricominciare a costruire una convivenza che parta dalla costruzione di noi stessi e che parta dalla costruzione di noi stessi insieme con gli altri. Per questo io vi auguro davvero di un buon lavoro. Io purtroppo avevo pensato di stare fino alla fine del primo momento e la fine del primo momento è già fatta. Mi fermerò 10 minuti, un quarto d'ora, poi purtroppo ho un altro impegno e mi dispiace, perché normalmente quando vengono queste persone qui dicono sempre che hanno degli impegni, ma però davvero, io avevo deciso di stare fino verso le 11:30, 11:15, ci starò fino a quel tempo lì, e tenterò di arrivare fino a mezzogiorno, ma dopo c'ho proprio un impegno a cui non posso, che avevo preso da prima, a cui non posso dire di no. Semmai se ce la faccio ripasserò a trovarvi. Grazie davvero e benvenuti a nome di tutta la città.
In questa prima conversazione Antonietta fa uso di immagini proiettate attraverso il PowerPoint. La prima è un rotolo di filo molto aggrovigliato e dalla quale prende appunto lo spunto per la sua conversazione.
Si sposta un po' di là l'immagine anche.
Va bene, intanto mentre ci sistemiamo, scusate il ritardo, ma ci sono stati vari contrattempi. In Bolivia non sarebbe un ritardo, per cui sì, dovrei scusare, però visto che siamo in Italia è un ritardo. Io credo che già quello che è stato detto, non so io perché noi dobbiamo parlare ancora, perché credo che sono stati in questa introduzione presi alcuni punti importanti.
Più in là.
Io vorrei riprendere un po' il titolo, restare presenti in tempi di crisi. E incomincerei capovolgendo il titolo, cioè incomincerei dall'ultima parte, dalla crisi, dicendo qualcosa sulla crisi. Perché? Perché credo che questo termine evoca, come abbiamo già sentito, un contesto. E è un contesto storico che ci ispira. Io credo che chi ha scelto questo tema per riunirci in questi giorni ha precisamente voluto raccogliere qualcosa che ci ispira. Normalmente noi quando parliamo di crisi pensiamo sempre agli altri o alla realtà. Cioè cominciamo a analizziamo le problematiche, noi faremo accenno questa mattina a quali sono, poi già è stato accennato per esempio il mondo della politica come un mondo in crisi o delle istituzioni, eccetera. Però sempre il nostro sguardo è più propenso a cercare nella storia degli altri quali sono le crisi. Io credo invece che dobbiamo ripensare un po' nella nostra storia, partendo precisamente non dal parlare delle crisi storiche, ma di come questa storia, nonostante tutto, continua a ispirarci. Probabilmente anche questa è una visione forse dovuta a un contesto di vita comunque sempre ancora, nonostante tutto, in questo cammino di speranza, no? Di attesa, di vigilia, di veglia, eccetera, eccetera, probabilmente non è il contesto che si vive qua, non lo so, o forse vivere qui è ancora più difficile in questo momento di crisi, non lo so, comunque non do nessun giudizio su questa cosa, vi dico solo che io credo che è importante ripensare in noi, partendo da questi input che ci dà anche questo contesto di crisi. E vorrei dire qualcosa già con questa immagine, come vedete è un'ingarbugliata, sì? Io credo che bisogna prendere coscienza della realtà così, la realtà è profondamente complessa, io credo che un errore che abbiamo fatto e per questo oggi probabilmente non sappiamo restare presenti in tempo di crisi o nei tempi delle crisi, visto che sono varie, è precisamente perché noi abbiamo semplificato moltissimo la realtà. Anche noi aperti alle sapienze degli altri, alle bellezze plurali, alle religioni, ai metodi o alle metodologie differenti di condurre la storia, cioè anche noi che sembravamo molto attenti alla pluralità, in realtà io credo che abbiamo semplificato tantissimo la storia, ma non per raccoglierne la sua semplicità, l'essenzialità di questa storia, ma piuttosto, a me sembra, per essere sicuri nella storia. Noi la maggior parte delle volte semplifichiamo tutto, è secoli che semplifichiamo attraverso il dualismo, per esempio. Il dualismo ci ha aiutato a tutti, più moralisti, meno moralisti, a semplificare un po' e a sentirci più sicuri. No, il bene, il male, il sacro, il profano, cioè tutti questi dualismi, anima, corpo, eccetera, che incontriamo nella nostra vita. In realtà la vita è molto, molto più complessa. E quello che mi sembra bello in questa immagine, in questa fotografia, è che questa complessità crea anche un'arte, cioè è un modo di sopravvivenza questa complessità, cioè non è un caso. Probabilmente chi tesse, per esempio, sa che in un certo momento si trova con questa complessità, deve imparare a leggere la complessità di un tessuto per muovere anche i primi gesti, no? Per creare qualcosa. Per cui io credo che prima di tutto quello che noi chiamiamo crisi evoca una ricchezza grandissima di possibilità. A me in questi ultimi anni mi impressiona sempre di più come le scienze chiamate tra virgolette esatte, ma poi non è neanche corretto come termine, però come le scienze, la fisica per esempio, come ci educa a queste infinite possibilità, dopo aver preso coscienza della complessità della realtà. La realtà è molto complessa, cioè multiple, ha differenti prospettive, ha differenti energie di vita, di cambio. Quindi quello che può sembrare un groviglio probabilmente è un tessuto importantissimo per continuare a vivere. Quindi prima di discernere, che poi sarà qualcosa che bisogna fare per vivere in mezzo anche a questo groviglio di fili, prima di tutto io credo che dobbiamo prendere coscienza di questa complessità, ma non solo quando, ripeto, guardiamo la realtà, guardiamo gli altri, guardiamo la situazione storica, ma anche quando guardiamo noi stessi. Probabilmente noi ci addormentiamo o ci stanchiamo precisamente per questo, perché forse non conosciamo la complessità di tutte queste possibilità che esistono nella nostra vita. Prima si diceva, e mi sembra, per me è molto bello, cioè chiedere ad altri, chiedere all'altro, una maiuscola, chiedere a tutte queste infinite possibilità che ci portiamo dentro, che si portano dentro gli esseri umani, però superando sempre questi dualismi che ci bloccano. Il termine crisi, e andrei alla seconda diapositiva, certamente evoca anche una fatica, una frammentarietà, cioè quando parliamo di complessità ci sembra che poi se la guardiamo troppo va tutto in pezzi, no? Cioè ci sono troppi frammenti da rimettere insieme. C'è del liquido, ci sono questi frammenti delicatissimi, questo è un bicchiere, un vetro, un cristallo, cioè qualcosa che basta poco, basta un piccolo colpo che si spezza. Io credo che anche questo deve essere motivo di ispirazione, cioè la nostra fragilità, questa complessità della vita. E non solo la fragilità degli altri, ma la nostra fragilità. Io non credo che oggi per risolvere questa crisi, per esempio la crisi economica, bisogna continuare a guardare il mondo sempre nello stesso modo. Anche noi che l'avevamo guardato magari con un'attesa e con un'attenzione diversa, no? Tutta la problematica. Però io credo che era una problematica quella del mondo dei poveri che ci è servita per prendere coscienza della complessità della vita delle persone. È interessante, noi non lo possiamo fare perché sarebbe troppo lungo, però se noi facessimo una lettura storica, cioè tutte queste letture che abbiamo fatto, ci sono sempre servite per poter capire qualcosa di più. Il partire, anche usando un linguaggio tipico del Latino America, partire dagli ultimi, partire da questa opzione fondamentale, cioè cercare uno spazio per di lì incominciare con persone considerate marginali nell'andamento storico per ricominciare, io credo che è stato solo un passo. E questo passo già ha dato origine a altre cose. Quando noi abbiamo incominciato a vivere in un certo modo o avere un'attenzione per determinate realtà, su determinate realtà, abbiamo incominciato a scoprire la diversità. Non abbiamo incominciato solo a solidarizzare con la povertà, o con la precarietà della vita. Solidarizzare con la precarietà della vita, con questa frammentarietà, ci ha aiutato, almeno io lo dico per esperienza, a capire qualcosa di più della ricchezza della vita, non solo a diventare solidali, a essere capaci di fare memoria costantemente nel nostro pensiero, nel nostro modo di lavorare, nel nostro modo di crescere nella storia, fare sempre memoria di queste realtà, cioè che stanno sempre ai margini, non ci sono, si moltiplicano i margini della storia. Io non credo che è successo solo questo, cioè il mondo della diversità si è aperto. Credo che questo è importantissimo e probabilmente quello che non ha saputo fare un certo tipo di politica è stato questo, cioè la politica che si dichiarava più sensibile per ideologie, per tradizioni, a questo tipo di vulnerabilità della storia, la precarietà economica di moltitudini di persone, è rimasta lì, è rimasta ferma, perché in mezzo a questa frammentarietà, a questa precarietà della vita, avremmo dovuto imparare altre ideologie. Altre cosmovisioni più che ideologie, cioè altri modi di affrontare la storia, e quindi la vita si sarebbe arricchita, mentre invece noi abbiamo considerato questa alterità molto, molto statica. Per cui quello che noi chiamiamo crisi in realtà è una frammentarietà molto eloquente. E di fronte a questa frammentarietà noi vorremmo anche raccogliere tutti i pezzi.
La spieghi per piacere, perché se no tu non la vedi, non la registra. Spieghi l'immagine.
Ok, spiego l'immagine, dicevo, che se no chi registra, poi chi ascolta non sa che cos'è. È un bicchiere che si sta rompendo. Questo bicchiere, questo cristallo che si sta rompendo, e ha del liquido, del vino, e si vedono questi piccoli frammenti. La terza immagine è molto significativa. Io la chiamerei il dubbio, cioè quando cominciamo a renderci conto di quello che chiamiamo una difficoltà, qualcosa, ci vengono dei dubbi, cioè cominciamo a pensare. Io credo che la crisi è la possibilità di pensare. D'altronde, come sappiamo, il termine che viene dal greco significa precisamente questo, cioè il discernimento, il giudizio, la capacità di giudizio, la capacità di osservare questa realtà. È importante, io credo, oggi avere dei dubbi. E io non ho messo una persona, ma questo che è nostro parente. Perché la storia nella sua evoluzione sempre è andata avanti con i dubbi. Cioè, chi non dubita più è troppo sicuro, e le troppe sicurezze io credo che sono quelle che generano davvero, questo lo sappiamo anche a livello economico, generano questi disastri, queste rotture profonde. La storia sempre è andata avanti per i dubbi di tutti, no? Per questa capacità che ci abbiamo come esseri viventi di mettere in dubbio e quindi di rimetterci a pensare. In questo momento credo che il pensiero come modo di osare, questo termine che almeno con alcuni di voi io ho utilizzato tante volte, che continuo a utilizzare perché mi sembra uno dei pochi termini ancora in piedi. Cioè, perché la vita si fa così, cioè si fa pensandola e si fa ricostruendola, senza perdere nulla, come direbbe Gesù, perlomeno come dice il Vangelo di Giovanni, cioè senza perdere questi pezzi, e si fa anche in questo dubbio. Il dubitare è perché probabilmente già ci siamo resi conto della complessità di questa realtà storica, cioè di tutte queste possibilità che abbiamo noi stessi e la storia, tenendo in conto che noi non ci conosciamo ancora bene. Cioè, io credo che anche lì c'è un'arroganza da parte nostra, non solo perché pensiamo di conoscere gli altri, ma perché pensiamo di conoscere noi stessi, e invece non ci conosciamo. Cioè, l'essere umano, gli esseri umani devono ancora imparare. Pensate nella relazione tra noi esseri umani e la natura, tutta questa problematica ecologica, siamo stati chiamati, no, a ripensarci, a ripensare e a conoscere. No, io so che il CIPAX quest'anno, no, che aveva portato avanti tutta questa riflessione su aspetti della, su questa difficile relazione, ma anche bella relazione tra il cosmo, la creazione, l'ambiente e le persone, le società, le comunità umane. Società, le comunità umane. Bene, questo tipo di relazione la dobbiamo scoprire, però il dubbio lo dobbiamo avere anche di fronte a noi stessi, cioè non ci conosciamo ancora. Intuiamo tutti i dubbi che ho avuto stamattina tra un incrocio e l'altro. Era interessante perché mi avevano imprestato una macchina che c'ha tutto, proprio tutto, tra un po' va da sola. Però poi al finale a chi ho dovuto chiedere? A una vigilessa, perché se no io non ci arrivavo più. Cioè avevo dei dubbi profondi a tutti gli incroci della storia. E questi sono dubbi eloquenti, cioè quindi entriamoci noi in questa crisi. Probabilmente io credo che il nostro problema è che noi ammettiamo la crisi come qualcosa esterna, ma non ammettiamo la nostra crisi, cioè i nostri dubbi, le nostre fatiche, eccetera, eccetera. La quarta immagine evoca invece un verbo che io riprenderò anche in questi prossimi due giorni, un giorno e mezzo, cioè un po' domani e soprattutto domenica mattina. È un volto di donna. Io credo che questa possibilità di guardare la realtà, di parlare con la realtà senza usare il verbo, la voce, ma di parlare con la realtà, con lo sguardo, con i gesti, è importantissima in questo momento storico. Io credo che è sempre stata importante, perché ce lo insegnano molte persone e molte società. Però in questo momento storico credo che è arrivato il momento opportuno anche per noi. Cioè, guardiamo di più questa realtà. Sediamoci di più in questa realtà, pensiamola di più questa realtà, perché pensiamo anche noi stessi. Cioè, come dicevo, il dubbio è anche su di noi, i dubbi sono anche su di noi, ma a me questo sguardo evoca questa comprensione silenziosa della realtà storica. Probabilmente non c'è da dire molte cose. Io pensavo in questi giorni, preparando queste giornate, questa condivisione con voi, ho sempre più difficoltà a sintetizzare quello che invece i sensi sentono, probabilmente in questo momento che noi chiamiamo storico, di tante crisi, noi dobbiamo invocare di più o richiamare di più questa attenzione ai sensi. Questa donna c'ha ancora la capacità di osservare, probabilmente anche di aspettare che qualcun altro risponda. È un gesto di attesa, ma anche di molto pensiero. Credo che dobbiamo rimettere in marcia questo tipo di pensiero. E questo tipo di pensiero è un pensiero, diremmo, che non va nel senso teorico, ma va nel senso dello sguardo, dell'ascolto e dello star seduti in questa storia. Io so che queste non sono novità, ma credo che bisogna riprenderle. Cioè, probabilmente noi ogni volta che guardiamo la storia vorremmo pensare qualcosa di nuovo. Io in questo momento credo che bisogna riprendere la novità che ci viene data da sempre, anche per riscattare. Abbiamo parlato di chiedere ad altri, ad altro, e allora per riscattare questa verità, queste intuizioni che ci vengono da altre persone, bisogna anche riscattare un tipo di atteggiamento storico differente. Passiamo all'altra diapositiva. Credo che questa è più eloquente nel senso di questo termine, di discernere, di separare per raccogliere tutti gli aspetti che ci servono per vivere. E lì già prima è stato accennato qualcosa. L'essere umano ha, come dicevamo, differenti capacità, la natura ha differenti proprietà. Pensate che in una pianta si trovano poi nelle sue differenti parti, non conto è usare il fiore o usare, quando parliamo per esempio di medicina naturale, no? Come sapete, o usare lo stelo, o usare le foglie, cioè ogni parte di una pianta ha qualcosa da dirci o qualcosa da darci. Così ogni parte di noi stessi e di tutto quello che abbiamo accumulato ha qualcosa da dirci e da darci. Sono probabilmente anche numeri, cioè quello che noi consideriamo forse più freddo nella nostra vita, e invece comunque eloquente. Queste parti le dobbiamo fare di nuovo sedere con noi nella nostra storia. Credo che un blocco, ma forse questo è un giudizio molto personale, è tornare su quello che già noi sappiamo, cioè ripetere sempre quello che noi pensavamo l'unica risposta. Io credo che in questo momento, dico una cosa probabilmente molto, molto grossa, che poi si può anche, voi avrete tutto il tempo per pensarla e poi la possiamo anche riprendere insieme. Però in questo momento storico a me sembra che i due grandi freni sono i pochi resti di ideologie che sono rimasti nell'umanità e i pochi resti delle dottrine. Le dottrine e le ideologie, a mio avviso, in questo momento frenano tantissimo il cammino storico. Se parliamo dell'economia, dottrine ce ne sono state tante e in questo momento frenano, cioè se ci fermassimo a queste dottrine economiche, fermeremmo tutto, cioè toglieremmo tutte le possibilità alternative. Noi che parliamo tanto di di economia alternativa, di possibilità alternative, e in realtà poi noi continuiamo a usare gli stessi parametri. Ci sono ideologie che, ripeto, sono state importanti per trascinare, per portare l'umanità fino a un certo punto. Però se noi oggi restassimo solo a discutere sulla bontà delle ideologie, noi ci fermeremmo di nuovo. E continuo, lo scrissi in una delle ultime parti che avevo scritto nel mio blog ultimamente, 2 mesi fa, ero ancora in Bolivia, 1 mese fa, e lo ribadisco. Io credo che in questi due ambiti, dottrine e ideologie, ci sono dei vuoti generazionali tremendi, e guardiamoci e lo scopriamo. Cioè, noi continuiamo ad andare avanti anche con cose belle, però senza intere generazioni. Le religioni lo stesso. Se non ci svegliamo anche in America Latina, le culture faranno lo stesso errore, i popoli indigeni faranno lo stesso errore, rimarranno tutte queste grandi sapienze ancestrali però orfane, perché una volta che finiscono quelli che abbiamo o hanno coltivato questa passione per riscattare le sapienze dei popoli, poi non c'è più nessuno, perché le nuove generazioni viaggiano con altri parametri, che possono essere discutibili, eccetera, eccetera. Questi sono i grandi vuoti, quello che probabilmente chiamiamo, come prima si diceva, la crisi della politica o la crisi delle chiese o la crisi delle religioni, io credo che si deve a perché non ci sono soggetti che, come il volto di prima, si fermino a pensare questa realtà in un altro modo, a pensarla di nuovo, a ricrearla, a rimetterla in dubbio, e probabilmente anche perché noi siamo soggetti che non facciamo troppo posto su questo, cioè siamo troppo ancora paternalisti e maternalisti su queste cose, cioè è un difetto che ce lo portiamo dietro, se lo porta dietro la cultura europea, cioè è stata una cultura che ha creato delle colonie, per cui continuiamo noi a pensare, magari in Italia non siamo stati così colonialisti come in altri paesi europei, però questo paternalismo e maternalismo culturale ce l'abbiamo, cioè ci fa paura pensare che gli altri possano pensare o vivere totalmente altri aspetti. Ultimamente con alcuni colleghi nell'università dove io insegno ci stiamo riunendo, e un giorno si diceva probabilmente sta per nascere un altro modo di essere cristiani. Un altro, e credo che tutte le religioni lo debbano dire, perché sennò non sarebbe vero il discorso interreligioso e i fatti interreligiosi, così come non sarebbero veri degli scambi ideologici in altri modi. Per cui raccogliere questi numeri, che questa diversità dei numeri, con tutto quello che poi i numeri evocano nella vita dei popoli, con la loro mistica, come direbbero i pitagorici. E passiamo all'altra diapositiva. Questo è uno strumento per analizzare e analizzare dal di dentro. Io credo che in questo momento, io non dirò molte cose su questo che poi riprenderò anche domani, ci vogliono altri strumenti di analisi. Credo che questo, almeno io lo sento in America Latina, non basta più, per esempio, oggi solo raccogliere le fonti già conosciute da noi, no? Quasi sempre, perlomeno noi cristiani nell'ambito cattolico, ci muoviamo tra tradizione, magisterialità, nel senso bello in questo caso del termine, cioè questa capacità di educare, di educarci come dovrebbe essere, e il grande testo, cioè questa sapienza, queste scritture lasciate da altri, anche da una cultura che non appartiene alla nostra. Questi tre elementi noi li abbiamo presi, li abbiamo sposati come delle fonti senza le quali non potevamo andare avanti, no? La parola, le scritture, cioè con tutto quello che questi due termini significano, questa tradizione, cioè tutto quello che ci ha portato, che ha creato un dinamismo e questa magisterialità. Credo che oggi questi strumenti di analisi sono insufficienti. Questa è un'idea forse molto personale, anche questa la possiamo ricercare insieme. Io vi chiedo anche di cercare allo stesso tempo altri strumenti di analisi. È qui che ho messo questo strumento così tecnico, come può essere un microscopio, per evocare due cose. Prima, perché dobbiamo trovare una metodologia e degli strumenti che ci permettano di vedere più dentro, più a fondo, precisamente per quello che dicevo poco fa sull'altra diapositiva, cioè non bastano più ideologie, non bastano più le dottrine, no? Per cui che sensibilità cogliere per poter essere dei nuovi microscopi, cioè che sensibilità, che vetrini dobbiamo metterci per poter leggere questa realtà più in profondità. Forse anche questo, dentro di tutti gli strumenti scientifici, è uno strumento che si è elaborato sempre di più, perché non è certamente il microscopio oggi lo stesso che usavamo qualche secolo fa. Per cui come noi, come persone, potremmo rimetterci in piedi pensando che strumenti dobbiamo utilizzare, ripeto, per leggere più a fondo, per superare questi dualismi da parte nostra anche in questi tipi di crisi mondiali, economici, dualismi nord-sud, questi aspetti che ci hanno mantenuto da una certa parte sicuri di poter riuscire ad analizzare qualcosa. L'altra diapositiva, si vede, comunque credo che lo notate, è un profilo di una donna che continua a pensare. Io qui chiamerei questa diapositiva introspezione. Credo che oggi ogni tipo di analisi deve essere fatto come si fa una introspezione. Credo che oggi ogni tipo di invito si fa come un invito a un viaggio interiore. Di questo ne sono profondamente convinta. Cioè, ogni nostro viaggio in questa storia deve essere un viaggio interiore. Ogni nostro modo di fermarci su questa storia dovrà essere un'introspezione. Cioè, mentre osserviamo le parti più piccole della realtà, ci piacerebbe anche guardare queste parti più nascoste di noi stessi. Qui entra, io credo, il concetto che fa parte sempre del titolo, no? Rimanere presenti in tempi di crisi, il concetto del tempo, che vedremo anche domani. Come tempo cronologico preziosissimo. Cioè, la cronologia, i minuti, i secondi che passano, sono tutti importantissimi in questa realtà storica, però io credo anche come tempo senza tempo. A me questa immagine evoca una certa stabilitas, no? una certa capacità di esserci fermati, magari non di fermare il tempo perché è impossibile, ma di fermarci nei tempi. E se noi, come avete messo nel titolo, non parliamo di tempo di crisi, ma mi sembra molto eloquente, di tempi, evocando precisamente quello che dicevo all'inizio, che la realtà è molto più complessa e che questi tipi di eloquenza della realtà suscitano in noi certamente delle crisi, dei giudizi. Allora lasciamoci giudicare, però non giudicare esternamente, ma lasciamoci giudicare in questo cammino, in questo invito al viaggio interiore, in questo cammino di eloquenza interiore, introspettivo. Introspettivo non per guardarci il nostro ombelico, non per chiudere, ma tutto ha una introspezione. Probabilmente noi non riusciamo a uscire fuori da certe situazioni perché per noi è tutto molto esteriore, esterno. Invece tutto ha una introspezione, per cui come abitare questa storia in un modo introspettivo e non semplicemente in un modo di analisi così esteriore, di lettura, come abbiamo sempre detto, della realtà così esteriore. Qui credo che potremmo evocare tutte quelle grandi domande bibliche. Una delle più belle domande bibliche è il che cosa vedi, che è una domanda che incontriamo nei testi profetici, per esempio in Geremia, no? 1:11-12, incontriamo sotto anche altre formule in altri testi, cioè che cosa ascolti, che cosa intuisci, ma anche probabilmente che cosa dici, cioè la gente chi dice, cosa dice di me, chi dice che io sia, e voi chi dite che sono io. Cioè queste domande molto, molto introspettive. Educhiamoci, credo, a questa lettura della realtà. Domani poi, almeno con me, riprenderemo questa metodologia per poter anche scoprire che è un parto difficile questo restare presenti, restare svegli, però è quello che ci assicura la vita. Guardate, io credo che la vita la pensano solo quelli, ho sempre detto e continuo a ripeterlo, la pensano solo le persone, donne e uomini che vogliono vivere. Credo che ci sono varie categorie di persone, no? tra di noi, però questa storia, se continua ad andare avanti, è per questo osare profondo di tante donne, tanti uomini che non pensano la vita nel senso teorico, ma la stanno facendo, cioè la fanno in qualche modo, si ingegnano per farla, si ingegnano per, probabilmente se ritornassimo alla prima diapositiva, per non solo dipanare questo groviglio di film, ma anche per incominciare a tessere in un altro mondo. E domani ci aiuterà anche in questo un testo drammatico, ma secondo me molto eloquente, che sarà il testo della Genesi, il capitolo 22, questo che noi chiamiamo il sacrificio di Isacco, ma credo che lì il primo sacrificio è quello di Abramo, e poi non è neanche un sacrificio inteso come sempre lo intendiamo noi. Però adesso ci lasciamo con questa prima parte.
Si medita.
Dopo una breve pausa, la conversazione riprende con la pastora Lidia Giorgi. Purtroppo la registrazione qui è venuta meno per una defeianza tecnica. Riportiamo quanto è stato detto inizialmente, forse in seguito si riuscirà a ricostruire anche il resto della sua conversazione. Ce ne scusiamo con gli ascoltatori e con lei stessa.
Allora, innanzitutto io voglio ringraziarvi per questa opportunità. Non mi conoscete, non ci conosciamo. Ringrazio Gianni per avermi, diciamo così, invitata. E io devo dire che sono onorata di incontrare Antonietta. E devo fare una piccola premessa, perché sennò poi non si spiega il tutto, no? Cioè, allora, ora non mi ricordo, ma sicuramente prima del 2007, io avevo, intanto già una decina d'anni fa avevo acquistato dei libri di Antonietta Potente, quando vivevo a Ferrara, e appunto li avevo così letti e li avevo molto apprezzati. Dopodiché, molto più tardi, appunto, ho incontrato Gianni, scusa. E
Gianni Binotto.
A Verona. E lì si è ripreso il filo di questo discorso. Lui poi mi ha regalato altri libri di Antonietta. E io, siccome stavo meditando di poter prendere un sabbatico, quello che si chiama, un periodo così di aggiornamento, anche per noi pastori ogni 5 anni ci tocca, così ho pensato che avrei avuto questo desiderio, no? Così, di andare in Bolivia a incontrare Antonietta,
che non conoscevo
e che mi aveva appunto ispirato. Va bene. Allora, poi lui mi ha dato un indirizzo, io ho scritto una mail, ma indubbiamente forse i motivi sono vari, è chiaro, rivolgimenti, problematiche, eccetera. Insomma, va bene, non è avvenuto questo scambio, questa possibilità di contatto, e quindi anche non si è realizzato questo desiderio. Va bene, io sono andata in sabbatico ugualmente, ho fatto delle esperienze diverse, recandomi in tre luoghi ecumenici, comunitari, perché sono molto attratta, c'è da dire, dalla vita comunitaria, ecco, da una, sì, chiaro, sono una pastora, quindi curo una comunità, però sto così meditando e pensando che mi piacerebbe molto, appunto, chissà, in futuro vivere una qualche esperienza più radicale, vogliamo dire così, no? Di vita comunitaria. E quindi ho fatto queste esperienze, di cui poi ho dato un breve resoconto sul nostro settimanale, che forse qualcuno di voi conosce, Riforma, che è il settimanale delle chiese evangeliche, battiste, metodiste e valdesi, e un piccolo resoconto appunto in forma di articolo, che se poi volete anche vedere così, di questa esperienza, che è stata certamente molto, molto positiva. Allora, ora va bene, non importa se andrò in Bolivia, forse non ci andrò.
E qui purtroppo la registrazione si interrompe. Ancora una volta me ne scuso con Lidia e spero che sia possibile supplire in qualche modo, soprattutto attraverso la sua collaborazione. Fatevi vivi in seguito. Su un'altra cassetta continua invece la serie di relazioni del 26 giugno al pomeriggio.